c'è sì. Mauro Bergonzi in collegamento con noi. Ciao Mauro.
Ciao Mauro.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Mauro.
Buonasera, vedi che ti chiamiamo al volo quando succedono le bufere. In studio con noi c'è anche Giacomo Crosa, Alessandro Santarelli, Cinzia Sant'Angeli, ci siamo tutti. Mauro,
tutti.
Ci fai
Ciao.
Un po' la tua fotografia subito di questo episodio, però abbiamo visto all'inizio non si capiva molto, ma adesso abbiamo visto la segnalazione di offside, no?
Sì, molto semplice. È stato bravissimo Pairetto a fischiare il calcio di rigore live.
Perché il fallo c'era, giusto?
Fallo era nettissimo,
ma non era facile da vedere. Sia perché era al 95esimo, in una partita scorbutica, tesa, nervosa, piena di quelle cose che a me non piacciono vedere. Gare di altri tempi, ecco, le definisco così. Detto ciò, è stato molto lucido e freddo all'ultimo di recupero, all'ultimo secondo, a vedere quel fallo, bravissimo Pairetto. E niente, poi c'era il fuorigioco sull'azione iniziale, l'assistente non l'aveva rilevato. E chi critica il VAR, non so io come puoi criticarlo. Ha riportato la giustizia, quante polemiche ci sarebbero state post partita,
esatto,
se non ci fosse stato il VAR.
No, assolutamente. Poi sulla situazione della fuorigioco non ci sono dubbi,
no,
insomma,
esatto.
Lì.
Non ci sono dubbi.
Che voto dai, Pairetto?
No. Gli do un bel voto, guarda. Lo sai che Pairetto è stato un arbitro, ha avuto difficoltà secondo me di inserimento nella Serie A, sia per i suoi limiti caratteriali, perché lo vedi sempre come teso, come nervoso, che ride poco, che è sempre in scontro contro tutto e tutti, cartellino facile. Sta migliorando nelle ultime domeniche, stasera aveva di fronte una partita veramente tosta, che poi è diventata ancora più brutta, tra virgolette, nel secondo tempo con l'espulsione di Glick, ma lui l'ha gestita bene. L'espulsione di Glick è sacrosanta, i due cartellini gialli sono sacrosanti, nonostante le sceneggiate, le polemiche, le proteste. Primo tempo, fine primo tempo, ha battuto il giocatore della Roma che si stava involando. Pairetto ha provato a dare il vantaggio, ma il fallo è netto, il cartellino giallo è netto. Secondo, non ne parliamo neanche, è stato ingenuo Glick. Inzaghi gliel'aveva detto negli spogliatoi di stare attento. Glick è un giocatore rude, un giocatore istintivo, non si è riuscito a fermare, quindi due gialli giustissimi, ma anche i due gialli per Inzaghi sono giusti. Cioè, secondo si trovava,
vabbè, dai.
Era un'altra alla destra, era. No, se vogliamo parlare di regolamento, se poi un arbitro vuole chiudere l'occhio e non farlo, può fare tranquillamente.
E che gli Inzaghi gli piace andare sul campo, pure Simone abbiamo visto
una leggera invasione,
vorrebbero giocare ancora.
Allora, siccome io ho visto poco della partita perché sono messo male rispetto al monitor, tu hai detto una partita che non mi è piaciuta da altri tempi, fai conto che io, come effettivamente è, non abbia visto la partita. Che cosa volevi dire?
Per partita di altri tempi?
Partita di altri tempi con troppe che hanno i giocatori hanno pensato poco a giocare e hanno pensato a fare troppi falli, hanno pensato a protestare troppo. Ed è questo che non mi è piaciuto, ed è questo che intendo come altri tempi. A me è piaciuto molto la gara di ieri Lazio-Samp, dove comunque sia i giocatori, nonostante alcune situazioni, hanno giocato a calcio, hanno provato a giocare e hanno protestato poco. Intendo questo per dire a gara ad altri tempi, con interventi al di sopra della regolarità, ma troppe proteste su ogni fallo, troppe proteste, troppi capannelli intorno all'arbitro.
Ti fermo un attimo, Mauro, perché si aggiungono a questa chiacchierata nel post gara di Benevento Roma altri due ospiti, li ringraziamo e li andiamo subito a presentare.
Sì, diamo il benvenuto a Massimo Caputi. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
Buonasera,
ciao.
Massimo.
E diamo il benvenuto anche a Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo, ben trovato.
Buonasera a tutti, un grande piacere. Ciao Massimo.
Ciao. Allora, Massimo, parto da te. Massimo Caputi, occasione persa per la Roma?
Beh sì, indubbiamente è un'occasione persa, perché comunque i tre punti sarebbero stati importantissimi per allungare nei confronti di Atalanta e Lazio e per poter pensare al confronto di domenica prossima con il Milan, addirittura a pensare di agganciare i rossoneri. Però ci sta che in una partita come questa, dove il Benevento veramente si è difeso con le unghie e con i denti in ogni modo, mi sentivo sull'arbitraggio. Sicuramente ha azzeccato le decisioni importanti, quelle del doppio cartellino giallo di Glick, dell'espulsione di Inzaghi. Il VAR, diciamo, ha reso giustizia, perché comunque queste sono le regole ed è giusto che il rigore non venga concesso. Però per me l'andamento della partita, con tutti quei presunti falli, perdite di tempo, proteste, lì l'arbitro secondo me proprio non ha mai tenuto in mano la partita, fischiando anche delle punizioni che non c'erano solo perché qualcuno rantolava a terra. A me sinceramente in una partita, proprio perché è difficile, questa non mi è piaciuto affatto. Però ripeto, pur azzeccando le decisioni quelle importanti, per la Roma è un'occasione persa. Io credo che non è un caso che delle tre squadre di Europa League nessuna abbia vinto e una sola ha pareggiato. E queste partite di Europa League comunque pesano, perché oggi la Roma ha mancato di lucidità, al di là della bravura, perché c'è anche questo del Benevento, che ha giocato veramente molto bene in difesa, però indubbiamente nelle gambe, nella testa dei giocatori della Roma ho visto meno lucidità del solito, e devo dire che le assenze comunque hanno pesato, perché Perez, Fazio e Juan Jesus insomma hanno dimostrato che comunque con loro il livello si abbassa.
Bucchioni.
Sì, l'ha buttato via un'occasione la Roma, fuori di dubbio, però il Benevento ha costruito la sua fortuna in questo campionato su questo tipo di partite. Si sapeva, la Juventus ha pareggiato con il Benevento, e quindi la Roma magari poteva adottare qualche strategia diversa. Si è visto chiaramente la fatica dell'Europa League, ma in generale anche della Champions, parlo della Juventus e del rapporto all'Inter. Sono arrivate le coppe, quando lo dicevamo era fin troppo banale dire che i giochi erano ancora da fare e sarebbero stati fatti in questo periodo della stagione. La Roma stasera dove è mancata? È mancata proprio nell'energia, nella rapidità, la rapidità di far girare palla. Sai che il Benevento gioca in questo modo, magari mi sarei aspettato qualche cambio dall'inizio, ecco, non lo so. El Shaarawy di sicuro non ha i 90 minuti, però magari lo metti dall'inizio e può farti qualcosa in più. Pedro non so come stia, però sono due di quei giocatori che contro il Benevento ti potevano dare quel qualcosa in più. Perché il Benevento gioca in questo modo. E sull'arbitro secondo me è un arbitro a quale manca il carisma per gestire certe partite. Vedi che i giocatori sì, lo stanno ascoltare, ma fino a un certo punto c'è questo modo reiterato anche di mandarlo più o meno a quel paese, ma fai rete questo, altrimenti avrebbe fatto un'altra carriera dal punto di vista tecnico. E dal punto di vista caratteriale, come diceva Mauro prima, sono assolutamente d'accordo, è stato un po' frenato.
Qui in studio Alessandro, no, e Giacomo Grosa.
Io condivido semplicemente analisi sulle squadre reduci dalle coppe, non sì, è un caso sì. E lo vedremo. Paradossalmente però la Juve si può avvantaggiare adesso, perché se domani batte il Crotone e ci metto il 6 davanti va al terzo posto, quindi insomma alla fine anche il calendario ora incide e tanto.
Giacomo Grosa.
Io l'ho detto prima ancora, a un certo momento bisogna sempre rendere merito anche all'avversario. Io credo che questa sia la classica partita, ma del resto l'ha detto anche Massimo, ma un po' tutti l'hanno riconosciuto, c'è anche del merito del Benevento. Il Benevento è questo. Tu ci ha pareggiato anche la Lazio, se non ricordo male, adesso col Benevento. Quindi
No, è una squadra... Sì, ci ha pareggiato anche la Lazio.
Attrezzata.
Non vince dal 6 di gennaio, il terzo pareggio consecutivo, sì, però sì.
Però quanti punti ha sulla quart'ultima?
10
punti.
No, poi in inferiorità numerica.
Esatto,
in inferiorità numerica.
Poi che sia una squadra modesta è quello che abbia dentro l'anima di Inzaghi, è la sua fortuna.
Esatto.
Poi non è che si può fare tanta filosofia.
No, voglio sentire solo Bergonzi sull'osservazione che poi abbiamo fatto sulla direzione di gara. Mauro.
Su quale?
No, quella che è stata fatta...
Da Massimo Caputi?
Sì, da Massimo, poi confermata anche da Enzo.
È vero quello che ha detto Massimo Caputi, devo anche dire che però quel tipo di gioco lo fanno i giocatori, non è di certo colpa dell'arbitro se i giocatori si buttano, se protestano, poi se c'è un arbitro con poco carisma è ovvio che queste cose si accentrano, ma con giocatori quando si gioca le partite all'estero oppure partite come anche il derby di oggi, quando i giocatori permettono lo spettacolo e non se la prendono con l'arbitro, non fanno sceneggiate e l'arbitro viene favorito, è favorito.
Posso dire una cosa?
Stasera la partita, sì, aspetta che finisco, stasera di sicuro non è una partita dove l'arbitro viene favorito dai giocatori, perché se ogni contrasto si buttano, ogni contrasto fanno una sceneggiata, poi a un certo punto puoi anche essere quello più carismatico, che la partita è quella.
Basta Massimo, che non fischi le punizioni che non ci sono. Guarda, credo che ti voglia molto poco, all'estero infatti non fischiano quei ridicoli falli che si fischiano da noi. Io oggi ho visto fischiare dei falli un po' per confusione in area di rigore, un po' in mezzo al campo, perché l'arbitro bravo è bravo, uno normale, io non voglio dire niente di meno che normale, è la partita è quella che abbiamo visto.
Mm-hmm. Sentite,
quello che voglio dire io di certo, però la partita che è non è colpa dell'arbitro, cioè non è l'arbitro che determina il tipo di gioco o la tattica,
anche,
o quella
anche l'arbitro aiuta una partita, se no è troppo semplice, se è sempre colpa dei giocatori o degli allenatori.
Anche troppo semplice, se no è troppo che sei.
Secondo me quegli scarsi fanno queste partite, ci sono.
Non ho capito Massimo.
E con quelli scarsi succedono questo tipo di partite.
Io non sarei così.
È un arbitro in difesa.
Rispetto le decisioni e quello che le opinioni di tutti, però sull'operato di stasera di Pairetto, che non è di sicuro uno dei migliori che abbiamo nel nostro campionato. Tra l'altro non è neanche uno dei miei preferiti, però ti dico, per come arbitrava gli anni passati e per come sta facendo l'ultimo periodo, ti dico che sta crescendo, sta limando alcune lacune. Negli episodi stasera non ha sbagliato, poi la partita è quella. Di sicuro il carisma che ha un dovere, un Orsato, Pairetto non ce l'ha. La carriera è quella, però ognuno ha le sue opinioni.
Ci mancherebbe. Allora facciamo una cosa, siccome sta parlando Fonseca, tra poco sentiamo un passaggio, vi chiedo una cosa solo, ho un'esigenza di fare un piccolo break, potete rimanere? Massimo, puoi rimanere ancora qualche minuto così sentiamo anche Fonseca. Io devo salutare però Giacomo Crosa stasera, sì. E lo voglio ringraziare tanto per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato divertente.
Grazie. Ti sei divertito, mi ha fatto molto piacere.
Cerco sempre di divertirmi quando si parla di calcio, perché sennò diventa troppo una
ti cosa. Chiedo una cosa solo al volo, siccome qui c'è, vedi, sono molto delusi da questo.
Non mi dire degli arbitri.
No.
Roma che occasione persa, delusione cocente, contro il Milan serve il riscatto.
Ecco, questa partita mi dai un pensiero pensando.
Ma è riscatto per tutti, prima abbiamo parlato del Milan. Ora,
chi arriva meglio
i nostri giudizi.
Chi arriva meglio a questa partita secca, dai, pensando
una persa, l'altra pareggiata. Abbiamo detto del Milan sarà la Roma che potrà essere la cartina al tornasole per sapere, non se ne chiede adesso. La Roma incontra il Milan.
La partita guardiamo, verità.
Facciamo gli spettatori.
Vabbè, aspettiamo allora. Ci fermiamo, facciamo un break, torniamo, sentiamo anche Fonseca, ne discutiamo con i nostri ospiti a tra poco qui Maracanã. Di nuovo con voi nella parte finale di Maracanã. E allora ci dovrebbero stare di nuovo con noi Mauro Bergonzi, Enzo Bucchioni e Massimo Caputi. Li saluto al volo tutte e tre, così
sì, ben ritrovati, ciao a tutti.
Ben ritrovati. Allora, facciamo sentire le parole di Fonseca, poi le commentiamo un attimo insieme. Sentiamo Fonseca da Sky, un estratto.
Di una grande squadra è trovare soluzioni, provare a cercarle con brillantezza, idee. E oggi invece abbiamo visto una squadra con poche idee, un po' lenta nell'applicarle queste idee. Ha visto un passo indietro della sua squadra stasera, Fonseca?
No, è stata una partita difficile. Benevento si è chiuso bene. Penso abbiamo arrivato agli ultimi 30 metri senza difficoltà, ma dopo non abbiamo avuto iniziativa individuale, non siamo stati molto concreti, poco aggressivi in questi ultimi momenti, ma penso che i giocatori hanno capito che abbiamo bisogno di essere più concreti.
Ci aiuta un attimo Fonseca a decifrare questa posizione di Bruno Perez per una settantina di minuti? Perché ha giocato tanti palloni in maniera improduttiva, spesso col piede sbagliato, il sinistro, oppure doveva rientrare e perdere un tempo di gioco, e contemporaneamente toglieva un pochino di spazio alle discese di Spinazzola. Visto come era impostato il Benevento, non si poteva mettere, non ha pensato a mettersi prima con la difesa a 4 per dare proprio spazio a Spinazzola?
Abbiamo fatto questo quando abbiamo collocato Dzeko per avere più un uomo nell'area, per avere più largura. Ma è vero che abbiamo arrivato al corridoio laterale e abbiamo stato lenti a fare la palla arrivare nella zona di finalizzazione.
Fabio.
Beppe Bergomi.
Rientriamo in studio e facciamo un attimo un giro su queste parole. Sono mancate le idee, è mancata la gamba. Massimo Caputi, riparto da te, perché poi questo allenatore puntualmente, già immagino, no,
dopo è già partito il Fonseca out,
appena Fonseca sbaglia una partita subito messo in discussione. Ricordiamo poi la Roma la prossima settimana, c'è sia l'Europa League prima e poi c'è l'importante impegno con il Milan. Massimo,
io credo che, insomma, vabbè, sì, magari il tormentore potrà anche iniziare, però credo che la bontà del lavoro di Fonseca non sia, non possa essere messo in discussione. Poi è chiaro che ci sono scelte che possono essere fatte. Noi sulla poltrona abbiamo magari più una lucidità, o comunque la vediamo in una certa maniera. L'allenatore fa altri ragionamenti, però è indubbio. Io l'ho detto nel mio commento iniziale che alcuni giocatori non hanno diciamo aiutato ad alzare il livello in una partita così complicata. È ovvio che Bruno Perez avrà toccato 100 palloni e di cui ne avrà sbagliati 98 come concettualmente. Io pure l'avrei tolto prima, o comunque l'avrei tolto dalla fascia sinistra, però capisco anche le ragioni dell'allenatore. Vorrei dire questo: oggi la Roma si è trovata di fronte a una squadra che ha giocato molto molto bene, no?
Sì.
Dal punto di vista difensivo, perché non possiamo vedere la partita solo in chiave Roma, bisogna dare i giusti meriti al Benevento. Dico però che la Roma, in alcuni giocatori, ma soprattutto in generale, non è abituata a partite come questa, o meglio, raramente si vedono partite come questa. Ecco, probabilmente la mossa di Dzeko insieme a Borja Mayoral, più cross, ma soprattutto anche più uomini pronti al limite dell'area a prendere le respinte, perché la Roma ha crossato, ma la palla la prendevano sempre i giocatori del Benevento, e le ribattute di testa andavano anche quelle sui piedi dei giocatori del Benevento. Ecco, è lì che secondo me è mancata la Roma. E insisto, credo che la lucidità e la brillantezza mentale e fisica oggi la Roma l'ha pagata, perché al di là di tutto si vedeva proprio che mancava sempre quel qualcosa nell'ultimo tocco, nell'ultima giocata.
Più una questione fisica, Massimo Caputi sottolinea sulla Roma, sei d'accordo Alessandro?
Beh, Marco, le coppe non c'è niente da fare. L'Europa League poi giochi il giovedì sera, la Roma
perde,
era
il Napoli.
Perde il Milan. Vediamo la Juve domani. Insomma, credo che ha l'impegno più agevole
contro Tone.
Però le coppe incidono. Ecco perché l'Inter, diciamo prima, può soltanto buttarlo via lo scudetto.
Però l'ha andata pareggiato.
Allora l'ha pareggiato. Sì, la Juve ha pareggiato. È andata col Crotone.
Enzo, dicevi?
Ma l'accennavo prima, no? Ho citato Esharawi, Pedro. Io non attacco Fonseca, sapete, l'ho difeso anche per tutta la stagione l'anno scorso, chiedendomi il perché ci fosse questo tipo di clima attorno all'allenatore, che secondo me ha fatto bene l'anno scorso e sta facendo bene quest'anno. Però stasera sinceramente mi è piaciuto poco. Alcune scelte sono rivedibili, proprio perché il Crotone è questo. Io ho visto
Benevento.
Tutte le...
il Benevento.
Sì, scusate. Sì, sì. Il Benevento è questo. Io l'ho viste tutte le partite del Benevento, gioca così, si difende benissimo, si chiude, poi riparte in contropiede. Da quando Pippo ha cambiato modo di giocare, all'inizio si era presentato con vesti diverse, poi ha capito che la categoria è questa, se non ti difendi torni in Serie B. Quindi perché non Dzeko in mezzo a quella difesa lì? E ci sarebbe stato bene.
Li avresti voluto vedere tutte e due? Dzeko e Borja Mayoral?
Io tra i due avrei messo Dzeko.
Subito, dall'inizio, no?
come si difendono loro, con i due gli avrei dato fastidio. Con la palla a terra, devi giocare palla a terra. Quindi Spinazzola io mai l'avrei fatto giocare nei tre di difesa. Avrei messo, se vuoi, la fisicità e la velocità di Pedro sulla destra. Kasdorp ho visto stasera un po' spento. Avrei tenuto Spinazzola sulla sinistra con Pedro sulla destra. Insomma, dovevi andare a cercare il fondo e mettere palle radenti. E magari con il movimento che fa Dzeko, che si tira fuori, aprivi anche degli spazi per l'inserimento di Mkhitaryan. Cioè questo alla lavagna di Coverciano. Però siccome proprio perché il Benevento gioca in questo modo, non poteva essere una novità per Fonseca.
E voglio sentire anche Mauro, poi voglio su questa cosa di Dzeko voglio chiedere una cosa anche a Massimo Caputi. Mauro Bergonzi.
Giulio Campano dinanzi alle disamine di Caputi e di Enzo, io posso solamente dirti...
Sei meno d'accordo sugli arbitri, ma sei d'accordo sul campo.
Sugli arbitri, no, su questo. Quando si parla di tattica io mi ritiro, ascolto molto volentieri perché apprezzo le persone competenti.
Dai Mauro, Pairetto non ha tanto carisma, dai.
è vero, però stasera bisogna anche difendere ogni tanto questi ragazzi perché arbitrare è difficile.
Guarda io che credo... c'è Gasperini che è arrabbiatissimo con l'arbitro. Stasera ha detto
Gasperini non lo capisco comunque,
sì, nemmeno io,
non voglio aprire un altro argomento, ma non lo capisco assolutamente, anche perché ho visto Atalanta-Napoli
e anche il Papu Gomez l'ha capito bene.
Non l'ha capito.
È vero. No, ma lasciamo fare, è un argomento che non è il fulcro del il tema. Io adesso ti dico, Benevento è la terz'ultima difesa del nostro campionato, fa 42 gol presi, però da qualche domenica si sta iniziando a difendere meglio.
Sono tre partite che stasera, prende due gol. Sì.
Stasera si è difesa molto bene, la roba è un po' stanca dalla partita di Europa League, a volte ci possono stare, un pareggio ci può stare. Poi se andassimo a guardare ogni domenica, ogni situazione, ogni episodio, tutto quello che succede sarebbero mille, potrei parlare per ore. È andata così, 0-0, però Benevento ha fatto una partita veramente eccellente dal punto di vista difensivo e la Roma non è riuscita a sfondare. Magari se al 95esimo non ci fosse stato il VAR, vinceva 1-0 su calcio di rigore e staremmo parlando di tutto un altro mondo, di tutta un'altra partita.
Mamma mia, qui sono pure arrabbiati con il Milan, guarda che stanno leggendo, hai visto come gli ascoltatori al 331-82-0013 adesso viene subito attaccato.
Milan umiliato, Pioli sotto accusa.
Hai capito?
Sì,
no,
vedi, non sono d'accordo. Mezzo, vuoi dire qualcosa? Addirittura anche
sul Napoli. Sì, è male De Laurentiis manderà via Gattuso, secondo voi?
Allora dai, rispondiamo un attimo a queste domande, poi voglio chiedere a Massimo una cosa su Dzeko. Enzo, sia Pioli sotto accusa, addirittura De Laurentiis manderà via Gattuso. Facciamo un giro su queste due cose, poi vi sto passando.
Guarda, su Gattuso mi sembra, non so se subito, ma mi sembra la storia finita, sì, dopo le parole che sono state dette le settimane scorse, quando vai in rotta di collisione con il presidente a Napoli, mi sembra una storia già vista, il finale mi sembra appunto scritto. Già scritto.
Sì.
E io continuo a dire che Gattuso ha fatto cose buone a Napoli, l'ha fatta, è evidente. Quando poi si crea un clima come quello che si è creato nell'ultimo mese, lascia perdere quello che è successo oggi. E poi è tutto più difficile anche per un allenatore gestire un gruppo, avere la leadership quando vieni messo in discussione dal tuo presidente.
Ti fermo un attimo, Enzo. Massimo Caputi, che tra l'altro conosce molto bene anche lui la piazza di Napoli con la trasmissione Il bello del calcio del lunedì su Canale 21. Massimo, è così? Come un po' ci diceva Enzo, la situazione è questa?
Io penso che Gattuso sicuramente non rimarrà il prossimo anno a Napoli, su questo non credo che ci siano dubbi. Su quello che riguarda la situazione contingente, io dico innanzitutto che Gattuso, per quanti errori può aver fatto, in questo momento c'è un'oggettiva difficoltà che è quella dei giocatori che non ha, quindi adesso pretendere che il Napoli che non può fare cambi perché praticamente degli uomini contati, che ha giocato in Coppa, che va a Bergamo, che avrebbe dovuto fare il Napoli, che partita avrebbe dovuto fare? Chiaro, poi ha preso dei gol ripetendo alcuni errori soliti, però cioè, io credo che a Napoli la delusione sia tanta ed è anche giustificabile perché tutti ci aspettavamo un Napoli più competitivo, però per due mesi non ha avuto i due attaccanti più importanti, Osimhen e Mertens. Ora che Osimhen è tornato deve, non può risolvere lui tutti i problemi, perché è anche un ragazzo di 22 anni. Cioè, io penso che Osimhen sia un grande investimento. Non è che può risolvere le partite un ragazzo di 22 anni che gioca per la prima volta in Italia. Non è neanche in condizione. Cioè, ci sono le attenuanti. È ovvio che questo è un momento in cui bisogna tenere duro. E l'unico modo per tenere duro è cercare che rimangano compatti l'allenatore e la squadra, perché sono gli unici che si possono tirar fuori da questa situazione.
Pioli sotto accusa, Alessandro, parto da qui, come dice l'ascoltatore.
Ma Marco, Pioli sotto accusa, ora riviene fuori, l'abbiamo detto prima, la solita storia del secondo anno. No, Pioli sotto accusa no, però adesso io credo, lo dicevi tu, lo confermo, si deve inventare qualcosa in questo momento per dare un po' meno prevedibilità al Milan. Sono due sconfitte gravi, diverse tra loro, più grave sicuramente quella di Spezia, però anche oggi il Milan non ha perso il derby, lo ha vinto nettamente l'Inter.
Enzo Bucchioni?
Ma sono d'accordo, l'allenatore c'è anche per questo. Le cose sono andate benissimo per Pioli, ha fatto un grandissimo lavoro, ha trovato la formula giusta, questo 4-2-3-1 ha funzionato, ma è un modulo molto dispendioso. Io lo dicevo anche per il Napoli, a un certo punto quando ti accorgi che la squadra viene un pochino meno a tutta quell'energia che ha messo, mentale, nervoso, allora devi un attimo cambiare. Fai un centrocampo più folto, perché Çalhanoğlu ha fatto delle cose straordinarie fino a un mese fa, poi è arrivato il Covid, si è ripresentato in giocava per tre, l'abbiamo detto, sottolineato a volte proprio qui, faceva il difensore, il centrocampista, l'attaccante all'occorrenza. In questo momento non lo può più fare, ti viene a mancare, c'è sempre un'inferiorità numerica in mezzo al campo, l'abbiamo visto con lo Spezia nell'ultima partita, oggi con l'Inter è una squadra più forte, è stata ancora più evidente. Allora devi intervenire, intervenire e capire quali sono i giocatori più adatti al nuovo gioco che fai, più in forma dal punto di vista fisico. Non puoi mettere il pilota automatico e andare avanti così, perché fino ad oggi ti è andata benissimo. Questo è un intervento che io, Pioli farà di sicuro, perché è persona abile, capace, intelligente, ma lo deve fare alla svelta, finché non ritrova una brillantezza dal punto di vista fisico. Questo discorso l'ho fatto anche per Gattuso, ha ragione Massimo, cosa gli puoi fare a Gattuso in questo momento? Hai giocatori contati, molti fuori forma, però questo 4-2-3-1 sul quale ha insistito molto è un modulo che io amo, quando hai la squadra adatta, quando hai il momento di forma, perché ti dà spettacolarità, quando poi non riesci più a far correre soprattutto gli esterni che tornano a far numero al centrocampo, e allora sei in un momento di difficoltà, copriti, stai lì e cambia un pochino il tuo modo di pensare calcio.
Mauro Bergonzi e poi sento anche Massimo.
Ma su Gattuso credo che sia una storia già scritta, il finale già scritto, quindi poi su sempre
c'è poco da aggiungere.
C'è poco da aggiungere, le ultime partite in trasferta partendo da Verona, mi sembra che le ha perse tutte, ha perso a Verona, ha perso a Marassi col Genoa, ha perso in Coppa UEFA, ha perso, magari mi sfugge qualcosa,
ha battuto solo la Juve sostanzialmente,
ha battuto solo la Juve e il Parma, e questo deve far preoccupare i tifosi della Juve.
E infatti sono preoccupato.
Il Milan, cosa vuoi? Io ti dico, non è che non sono così abile dal punto di vista tattico, sento Enzo, lo ascolto e mi piace sentire quello che dice, però ti dico che oggi Andanovic dal 45esimo secondo tempo, 49esimo, ha fatto tre miracoli,
10 minuti pazzeschi.
Ragazzi, di cosa parliamo?
10 minuti però.
Un'altra partita, ma non tre partite, tre parate facili, ha fatto tre autentici miracoli.
Sì, ma la ribaltava l'Inter, dai, anche se pareggiava, cioè,
non lo puoi leggere così, secondo me. Perché il primo tempo l'Inter doveva chiudere il 3-0.
Ha ragione. Io sto con Enzo su questo. Sì.
Ha ragione. La domanda iniziale era che i tifosi del Milan ce l'hanno.
Già esagerano. Sì. Qui scrivono già sotto accusa.
Già contro Pioli. Dico, il calcio, ragazzi, sì, è finita 3-0. Potevano chiudere la prima, però poteva anche finire. Potevano andare anche sull'1-1. Sì, che poi la ribaltavano. Ma non lo sa il calcio come va a finire. Ragazzi, le partite sono strane. Sono particolari, quindi Pioli ha fatto un ottimo lavoro, un eccellente lavoro. Ma sono i numeri che in questo momento fanno paura. Nel 2020 ne ha persa una,
quattro sconfitte nel 2021, quattro sconfitte.
Seconda non tradisce mai, ragazzi.
Sì, sono quattro sconfitte nel 2021, la seconda consecutiva è sette gol incassati nelle ultime tre partite stagionali. Massimo Caputo.
Non c'è protezione.
Beh, io credo che l'analisi sia questa, cioè al di là della partita di oggi, dove l'Inter è stata nettamente superiore, sì, Andanovic ha fatto tre parate, c'è stata quella spuriata, però la partita, insomma, non è mai stata in discussione nei 90 minuti. L'Inter è stata decisamente superiore. E la verità è che il Milan ha perso 4 delle ultime 8 partite, 3 delle ultime 5, e quindi questo significa che c'è un segnale. C'è evidentemente un momento di difficoltà che però i tifosi del Milan, io capisco l'amarezza e la delusione, però diciamoci la verità, il Milan primo era comunque un'impresa, non voglio chiamarlo miracolo, però era un qualcosa di inaspettato. Ora questo non significa che il Milan non può ritornare primo, però significa che anche se c'è un calo, è un calo che ci può stare in una stagione dove al momento sono più gli aspetti positivi che quelli negativi. Vedremo. Guarda, io credo che domenica prossima,
esatto,
Roma-Milan sia una partita indicativa da questo punto, sia per il Milan che per la Roma.
Sì, partita importantissima.
Il pareggio tra Benevento e Roma fa bene al Milan.
Che i punti valgono comunque. Nel senso che 3 punti col Benevento, 1 punto col Milan, 1 punto col Benevento, 3 col Milan, sempre 4.
Senti, però, Massimo, però...
La teoria di della Roma che non batte le grandi, solo per scherzare.
Infatti, no, c'è pure questa. Però Massimo, una cosa che volevo chiedere su Dzeko, perché prima Enzo diceva doveva giocare. Credi che, al di là del fatto che forse nella prima parte questa situazione tutti abbiamo un po', sì, ha ragione Fonseca, la scelta della società, cioè forse adesso si stia un po' incaponendo.
Fonseca ha detto
cosa,
non c'è un titolare. Però è chiaro che magari forse l'ingresso anticipato di Dzeko poteva cambiare un po' le cose.
Però io credo che il valore di Dzeko non possa essere messo in discussione, quindi tantomeno lo farò io. È indiscutibile la bravura di Dzeko e anche il fatto che Dzeko come giocatore sia nettamente più forte di Borja Mayoral. Per la storia, parla la storia, che Borja Mayoral ha 23 anni e Dzeko ne ha 35. Però dico anche un'altra cosa, tutti giustamente è un dibattito ed è giusto che sia così. Però nel momento in cui un giocatore come Dzeko viene messo fuori squadra per quello che è accaduto e nel frattempo Borja Mayoral
fa bene,
gioca bene e segna, cioè che succede? Che dopo 2 partite, siccome si sono stretti la mano, Borja Mayoral va messo in tribuna,
giusto,
perché
ragione, deve giocare in Dzeko.
Cioè un allenatore deve tener conto anche di determinati equilibri.
No, Massimo, no, ma io dicevo, Massimo, dicevo nella contingenza di oggi.
No, ma io ho capito, io stavo rispondendo a Marco che faceva una domanda più in generale, mi pare di capire.
Sì.
Di questa sera. Quindi io credo che Dzeko tornerà a essere il titolare della Roma, ma lo dovrà fare anche guadagnandoselo nel giusto rispetto di Borja Mayoral. Perché noi giustamente giochiamo con le figurine e diamo le nostre opinioni.
Certo.
Però poi c'è un allenatore che deve gestire le situazioni, uno spogliatoio. E non è così semplice. Salta Gigino, entra Gigetto, capito? Cioè è comunque un qualcosa di equilibrio. Io credo che la Roma possa ritenersi in questo momento, se vogliamo, fortunata. Perché dopo tanto tempo, a differenza degli Schick e dei Kalinic, se non c'è Dzeko c'è un giocatore che comunque è un po' meglio di quelli che l'hanno preceduto.
Enzo?
No, in generale sono d'accordo su questa analisi, però poi l'allenatore deve fare anche gli interessi della squadra e del momento.
Sì.
E oggi, secondo me, dal punto di vista tattico, io allenatore a uno come Dzeko non ci rinuncio e ho anche modo di spiegarla alla squadra e anche a Borja Mayoral. Perché il Benevento gioca in quel modo, io lo devo sapere e ho più probabilità di scardinare una difesa come quella del Benevento con un giocatore dalle caratteristiche di Dzeko e non quelle del Borja Mayoral.
Nel secondo tempo l'ha fatto praticamente tutto.
Sì.
Primo tempo la Roma ha cercato di fare il suo gioco, sbatteva contro il muro, ha messo la Roma ha finito con Dzeko, Borja Mayoral,
Shaarawy, Pedro.
Tutti.
Tutti.
A quel punto lì poi però c'erano 10 giocatori in area, è diventato Dzeko entrato
11 però.
No, all'inizio il Benevento usciva di più.
Benevento è sempre stato nell'area di rigore.
Sì, usciva di più, però io credo che poi la controprova non ce l'hai, siamo qui a chiacchierare di calcio, ma io credo che Dzeko invece dall'inizio avrebbe fatto meglio, perché per i movimenti che fa, anche per far inserire Mkhitaryan e Pellegrini, avrebbe tirato fuori quei due
La controprova non lo so, io credo che la Roma oggi, anche se giocava un'altra ora, non segnava.
Sì, questo è probabile, che ha giocato troppo lento. Lento e prevedibile.
Lento e prevedibile. Vabbè, ma Mauro, sei d'accordo anche tu?
Guarda, mi sono perso la domanda.
No, su Dzeko, su Dzeko.
Ma a prescindere sono d'accordo.
Cioè, per non sbagliare.
Va bene,
Mauro, sempre. Le partite precedenti le ha vinte, va bene così. Stasera non ha vinto, basta ci voleva girare.
Basta non toccare gli arbitri, va tutto bene. Enzo, è terribile, una cosa capito, proprio, guarda.
Qui non vabbè. Si toccano, va anche bene. Non è vero. Poi lo sanno tutti gli ascoltatori che comunque.
Va bene, va bene. Vi do l'ultimissima e vi saluto. Mi dà delle percentuali, pensiamo un attimo a Lazio e Atalanta impegnate in Champions, no? Una con Bayern Monaco, due partitine facili, le percentuali per tutte e due, dai, così ci salutiamo. Parto da Caputi, percentuali Lazio e Atalanta.
Di che cosa? Ma sul risultato o sulla qualificazione?
Sulla qualificazione vuoi...
Dai, facciamo dai,
è per forza.
50-50.
50-50?
Ma tanto.
Tanto, eh? Tanto.
Se la gioca.
Tanto.
La Lazio, ragazzi, cioè, gioca col Bayern Monaco. Bayern Monaco le ultime due partite ha pareggiato in casa con l'Arminia Bielefeld e oggi quando è aperto con...
Ha perso con l'Eintracht.
Sì, però facciamo il calcolo sull'andata e ritorno.
Ci sono,
ritorno,
della vita, ci sono i momenti storici in cui prendi la squadra scarica, stanca... magari non sai mai come va a finire.
Quindi quanto dai tu? 50 pure tu, tutte e due, sia Lazio che Atalanta?
No, non esageriamo, un po' meno, diamo un 40. L'Atalanta 50, può fare dai. Il colpaccio 50. Che sarebbe
già un vabbè, insomma, se adesso vuoi fare un po', però stai lì pure tu, insomma, adesso un pochettino in meno la Lazio, ma stai lì, pensavo chissà che percentuale. Bucchioni.
Ma anch'io sull'Atalanta do 50-50. L'Atalanta, ragazzi, ha battuto l'Ajax, ha battuto il Liverpool e l'anno scorso col City ha fatto il suo, è arrivata con il Paris Saint Germain,
sì.
Voglio dire, per un pelo è andata fuori, quindi l'Atalanta 50-50 è il suo, fra l'altro questo Real è un Real minore, quindi la Lazio un po' meno, perché è vero, se penso al momento del Bayern di Monaco, le ultime partite che ho visto, però il Bayern di Monaco magari in quelle partite non ha trovato la concentrazione, ha una rosa tale, è vero, la Lazio gioca un buon calcio, ha personalità, però li farei 60-40, dai.
Va bene, ok. Lei, Santarelli, salutiamo.
Ma guarda,
tutti.
Sull'Atalanta 51 Real Madrid, 49 Atalanta, sulla Lazio 60-40, sì, 60-40. Per il Bayern Monaco.
Staremo a vedere, dai, arriviamo, martedì si parte.
Sì.
Grazie a Massimo Caputi, a Enzo Bucchioni e a Mauro Bergonzi.
Ciao,
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 ciao, ciao.
Un abbraccio.
Ciao a tutti, ciao.
Buonanotte.